Buonasera, grazie per essere rimasti fino adesso. Mi presento, sono Marco Leoncini, sono Content Manager di Winfone Italia e Windows 8 Italia. Sono un consulente, un docente e faccio parte di un gruppo che si chiama Soluzioni 4D che offre appunto servizi di consulenza e docenza. Nello specifico io mi occupo principalmente, ma non solo, di UX Architect, cioè creo e realizzo quello che è l'esperienza utente all'interno delle applicazioni. Oggi però vi parlerò di qualcosa di, diciamo, leggermente differente. Vi parlerò di come creare applicazioni in real time usando una nuova tecnologia che si chiama SignalR, che è entrata a far parte del framework ASP.NET. Oh, sotto trovate i miei contatti, Twitter e il mio blog su ASP Italia. Andiamo avanti, allora una breve, andiamo a vedere la nostra agenda. Oggi, vabbè, faremo una panoramica sul protocollo HTTP, sulle tecniche di comunicazione real time e infine andremo a vedere l'argomento di oggi, SignalR. Il protocollo HTTP. Il protocollo, anche se non necessiterebbe di presentazioni, giusto qualche puntualizzazione per poi capire, in maniera inequivocabile quali sono i vantaggi di utilizzare la nuova tecnologia che è stata introdotta in ASP.NET. Il protocollo nasce nel lontano 1996, semplicemente con lo scopo di far comunicare un client e un server, in cui la comunicazione è sempre iniziata dal client. Dal momento in cui è stato creato, è stato adottato in modo massiccio, ha conosciuto una crescita come poche altre tecnologie hanno avuto nel corso della storia. In pratica adesso è il protocollo più utilizzato per la comunicazione tra un server e un client. Il modello di comunicazione HTTP, come sappiamo, è composto in maniera semplicissima da una request che è inviata dal client e una response. La response viene inviata al server a seguito di un'elaborazione, scusate, viene inviata dal server a seguito di un'elaborazione e, come potete vedere dalla figura, il modello è estremamente semplice, cioè il client parte una richiesta, ad esempio semplicemente cliccando un link o un bottone di una forma per l'inserimento dati. La request viene inviata al server, viene processata, viene prodotto l'HTML e rinviato al client. E questo è un processo che si ripete per tutte le richieste. Questo è un modello esclusivamente sincrono. Il protocollo HTTP però, diciamo, di per sé supporta anche il modello asincrono, in particolare utilizzando AJAX XML, che sarebbe per Asynchronous JavaScript and XML. Diciamo, una nuova connessione può essere iniziata dal client, in questo caso senza lasciare la pagina. In questo caso la prima richiesta parte sempre dal client, viene processato, generato l'HTML e inviato al server. In questo caso però non c'è più tutte le volte, diciamo, il ricaricamento della pagina, ma andremo semplicemente, in caso utilizzando AJAX, andremo a caricare solamente delle porzioni, aggiornare semplicemente dei dati. Questi dati sono trasferiti tra il server e il client in un formato che ormai è diventato lo standard di fatto, che si chiama JSON. Andiamo avanti. Quindi AJAX, diciamo, ci permette di creare delle pagine veramente complesse, responsive, però il modello, diciamo, di request e response non è cambiato, cioè abbiamo sempre un client che invia una richiesta al server, il server la elabora e invia una risposta al client, anche se questo, come abbiamo visto con AJAX, avviene in modo asincrono. AJAX ci permette di creare pagine veramente complesse, responsive. Non solo, ci permette anche di migliorare l'esperienza utente, che ha la nostra applicazione, in quanto, diciamo, il caricamento continuo della pagina non è che sia la cosa più bella del mondo da vedere adesso, anzi, molto probabilmente tutte le pagine web che andremo a realizzare, che realizzeremo in futuro, adotteranno sempre meno un modello sincrono e adotteranno sempre di più un pattern asincrono. Però, diciamo, anche se Ajax si permette appunto di creare applicazioni veramente complesse, boh, mi viene in mente Gmail, piuttosto che SkyDrive, diciamo, rimane sempre estremamente complicato e difficile creare applicazioni di diciamo real time. Che cosa intendo per applicazioni real time? Tutte quelle applicazioni dove c'è uno scambio continuo di informazioni tra server e client. Mi viene in mente, vabbè, il classico esempio di un'applicazione real time è un'applicazione di messaggistica o piuttosto che di chat, oppure addirittura programmi di collaborazione multiutente, o perché no, un gioco multiutente dove è necessario che il punteggio di un giocatore sia visualizzato anche agli altri che stanno partecipando alla medesima partita. Diciamo, questo è estremamente difficile da realizzare utilizzando il protocollo HTTP, utilizzando anche Ajax che ci permette di fare chiamate asincrone, perché il protocollo HTTP non è orientato alla creazione di applicazioni real-time. Come è possibile in qualche modo quindi creare applicazioni real time? Abbiamo visto che Ajax ci aiuta perché possiamo, diciamo, uscire dal modello sincrono, modello sincrono estremamente semplice della request, della response. Ajax ci aiuta appunto a uscire da questo limite. Cosa possiamo utilizzare per realizzare applicazioni real time? Ci sono molte tecniche che non consistono nel cambiare come funziona il protocollo HTTP, però ci sono tecniche anche semplici da implementare, come ad esempio il polling. Il polling è la tecnica più semplice per dare per creare applicazioni real time. Semplicemente funziona così: il client periodicamente controlla se sul server ci sono delle novità, nient'altro. Quindi immaginatevi un'implementazione più semplice, un semplice timer che va a effettuare una chiamata sul server per controllare se un altro utente connesso alla nostra applicazione ha lasciato un messaggio. Questo è semplicissimo da implementare, però diciamo ha degli svantaggi notevoli: il continuo connettersi, la continua connessione e disconnessione del client consuma banda e causa uno spreco di uso delle risorse naturalmente del server, che deve gestire connessioni multiple anche eseguite in un tempo breve. Quindi immaginatevi 100 utenti o anche di più, immaginatevi ad esempio la chat di Facebook che conterà milioni di utenti collegati contemporaneamente, gestire naturalmente gestire una mole di dati così grandi. La risposta non è aumentare semplicemente il numero di server a disposizione. La risposta è migliorare questa tecnica. Per migliorare questa tecnica possiamo ad esempio utilizzare il log polling. È una tecnica molto simile al polling, estremamente simile, soltanto la differenza è che la connessione, una volta aperta dal client, non viene chiusa, ma rimane aperta fin quando il server non ha qualcosa da notificare. Naturalmente, in caso di timeout o di errore, la connessione normalmente viene chiusa. Il client, gestendo il timeout e l'errore, rifà subito una nuova richiesta al server per aprire di nuovo la connessione. Nel momento in cui arriva una risposta dal server, la connessione viene chiusa e viene iniziata una nuova connessione. Diciamo, in questo caso non abbiamo un continuo connettersi e disconnettersi del client, ma abbiamo piuttosto un modello che consiste nel il client crea una connessione, il server e il client non chiudono questa connessione, viene chiusa solo in caso ci sia qualcosa da notificare al client o ci sia un evento eccezionale come un errore o un timeout. Comunque in tutti i casi, cioè in caso il messaggio arrivi correttamente, in caso in cui ci sia un errore, nel caso in cui ci sia appunto un nuovo messaggio, diciamo, viene subito riaperta una nuova connessione. Un nuovo modo per creare una connessione stabile o piuttosto persistente: possiamo utilizzare i WebSockets. Diciamo, i WebSockets sono uno standard definito dal V3C e il client e il server stabiliscono, come dicevo innanzi, una connessione persistente. Quindi semplicemente il client apre una connessione, il server a ogni update viene notifica al client che ci sono delle novità. Il client processa e diciamo chiede nuovi aggiornamenti. Tutto bellissimo, purtroppo ancora naturalmente le specifiche di WebSocket sono insomma, sono ancora in divenire. Non tutti i browser lo supportano, vabbè, i browser più diffusi come Internet Explorer, Chrome, Firefox lo supportano, altri browser attualmente non hanno questo supporto o ne hanno un supporto parziale. SignalAir, diciamo, nasce come un progetto di due membri del team di ASP.NET. Era semplicemente un progetto personale. Poi, visto, diciamo, che il progetto gli è riuscito particolarmente bene, hanno deciso di inserirlo all'interno di ASP.NET, diventando di fatto un componente di ASP.NET. Qual è lo scopo di SignalAir? SignalAir ha lo scopo di sollevarci dalle implementazioni di basso livello, tra virgolette, nel senso di decidere che tecnica di comunicazione tra client e server adottare, perché SignalAir ci astrae appunto dal scegliere come implementare l'applicazione real time, ci solleva da fare questa cosa creando un'astrazione completa, cioè proprio un livello di astrazione talmente elevato quasi da creare l'illusione che non ci sia più una barriera tra client e il server. E cosa fa SignalAir? Diciamo, in fase di negoziazione tra client e server decide qual è il modo più efficiente per comunicare appunto tra client e server? Cioè, in soldoni, decide quale tecnica utilizzare, se long polling, WebSockets, se il browser lo supporta, o altre due tecniche di cui non abbiamo parlato perché diciamo esulavano un po' da questo argomento. L'installazione di SignalAir è semplicissima, possiamo utilizzare Nuget come di consueto. Diciamo, i pacchetti di SignalAir sono diversi, sono divisi tra componenti client e server. Per intenderci c'è anche componente client non solo per HTML, per pagine HTML, ma anche per applicazioni client come potrebbero essere Windows Phone piuttosto che Windows 8. Più semplicemente, se no, possiamo iniziare un nuovo progetto partendo da una template di Visual Studio 2012, naturalmente che abbia però installato l'aggiornamento, quello per i web tool, la versione 2. L'architettura, vabbè, generalmente tutto si basa sul protocollo HTTP. Poi abbiamo uno strato diciamo uno strato che ci permette di comunicare, lo strato di comunicazione, dove possiamo avere forever frame, long polling oppure WebSockets. Poi abbiamo due strati di astrazione, le persistent connection e labs. In questa sessione ci occuperemo degli hubs. Andiamo avanti e come dicevo, l'hub è il livello di astrazione più elevato che consente SignalAir. Ci permette in pratica di essere completamente agnostici dall'implementazione di basso livello. Quindi partiamo con la demo. Andiamo ad aprire il nostro Visual Studio, creiamo un nuovo progetto. Creiamo una empty application, la chiamiamo my application. Ok, mentre crea il progetto io mi apro degli snippet di codice che mi sono preparato per essere un pochino più rapido. Attendiamo la creazione del progetto. Con calma. Ok, ci siamo. A questo punto andiamo ad aggiungere i nostri pacchetti Nuget. Andiamo a cercare Segnaler, ok. Oggi la connessione non è particolarmente veloce, mi scuso. Quindi ricapitoliamo, cosa ci permette di fare? Eccolo qua, scusatemi. Ci permette in pratica Segnaler di astrarci, nel senso noi ci occupiamo essenzialmente di scusatemi, noi ci occupiamo, eccolo qua, forse ci siamo, e ancora no. Vabbè, se non scrivo in italiano questo è facile trovarsi esteriore. Ok, ci siamo. Ok, noi andiamo ad aggiungere componenti sia client che server, quindi andiamo ad aggiungere i nostri componenti. Quindi diciamo sarà Segnaler a scegliere per noi qual è il modo migliore di comunicazione tra client e server. Noi ci occuperemo semplicemente di scrivere il client JavaScript, naturalmente, o se realizziamo un'applicazione Windows Phone, il client per Windows Phone, e la parte server. Tutto il resto c'è poi, tra virgolette, nascosto, cioè reso completamente trasparente, installando anche una libreria che è necessaria per compiere tutte le serializzazioni. Ok. Ok, a questo punto siamo pronti, installato, andiamo a chiudere. Andiamo un attimo a controllare, abbiamo tutti i nuovi, tra le reference abbiamo tutti i riferimenti a SegnaLayer. In più è stata creata una cartella script dove naturalmente è stato installato jQuery e i plugin necessari per utilizzare i proxy che vengono generati da SegnaLayer. Ok, a questo punto andiamo ad aggiungere alla nostra applicazione un nuovo file, in questo caso il Global ASAX. Global. Oggi non sono fortunato per niente. Ok, vediamo un po'. Ho Global ASAX, non riesco a trovarlo. Tutto ottimo, va bene. Ok, ah, scusatemi. Ok, add new item. Stavo aggiungendo un nuovo progetto alla solution, ed era per questo motivo non riuscivo a trovarlo. Eccolo qua, il nostro Global ASAX. Ok, aggiungiamolo. Allora, la prima cosa da fare è registrare il nostro tra virgolette endpoint del servizio. Senza conoscere, diciamo, l'implementazione a basso livello, andiamo ora a registrarsi, similmente a come faremo anche con MVC. Ci andiamo a registrare, diciamo, a mappare il nostro hub. Andiamo ad aggiungere successivamente un nuovo hub class, lo chiamo MyHub. Ok, vabbè, di default Visual Studio genera un metodo che in pratica manda a tutti i client con, diciamo, con la proprietà clients. Posso accedere a tutti i client connessi al mio hub. In più, naturalmente, clients espone le proprietà per accedere a tutti o a qualcuno in particolare. La proprietà all mi permette di accedere a tutti i client collegati. Cancello il mio metodo, cioè il metodo creato in Visual Studio, e vado ad aggiungere invece un mio metodo che non fa altro che mandare a tutti i client il messaggio inviato dal client, concatenandoli la data del server. A questo punto ci serve una pagina per testare la nostra applicazione, quindi aggiungiamo una web form, ma sarebbe ugualmente potrei ugualmente utilizzare una pagina HTML, chiamo MyForm. Ok, la cosa successiva da fare è aggiungere gli script per la connessione cioè, che servono per appunto per la connessione al nostro hub. Il primo naturalmente da registrare è jQuery, successivamente lo script, diciamo il JavaScript necessario per la serializzazione e deserializzazione della comunicazione tra client e server, i plugin per jQuery di SignalR e infine, per ultimo, il proxy, o meglio, il percorso dove si troverà il proxy che viene autogenerato da ASP.NET alla prima richiesta tra client e server. Quindi diciamo che attualmente questa cartella e diciamo, questo percorso non esistono perché il proxy verrà generato alla prima richiesta. C'è anche, sempre da Nugget possiamo scaricare un tool che ci permette di generare questo proxy. Questo proxy viene generato in base alla nostra classe hub. Una cosa da fare alla classe hub, diciamo che se sul lato client vogliamo utilizzare un altro nome per la nostra classe hub, possiamo specificargli il nome usando, cioè decorando la classe con l'attributo hubname e specificando il nome. In questo caso lo chiamiamo Marco Hub. Ok, a questo punto abbiamo il nostro hub che è pronto a ricevere un messaggio e a comunicare col client. Nella nostra pagina abbiamo già inserito gli script, diciamo ci manca adesso quella parte per creare la comunicazione tra client e server. Vado sempre a recuperarmi i miei script. Ok, questo è quello davvero più semplice innanzi di tutti. Vado all'interno della mia form, vado a mettere il mio tag script, type, text JavaScript e all'interno vado ad aggiungere il mio JavaScript per la connessione. Ok, vabbè, questa è la sintassi di jQuery che già conoscete. Vado a istanziare il mio hub lato client, che ha il solito nome che ho lato server. Una nota: se io non avessi utilizzato l'attributo hubname, oltre a chiamarsi myhub e non marcohub, lato client avrebbe avuto la prima lettera minuscola, rispettando, diciamo, la convenzione che c'è in JavaScript di mantenere la prima lettera minuscola. Ok, poi semplicemente vado a richiamare il metodo start sul mio hub, il proxy lo utilizzeremo dopo. Diciamo, una volta che ho stabilito una connessione, mostro semplicemente un alert di conferma che mi dirà che sono connesso. Andiamo a vedere se tutto funziona. Se ho fatto tutto bene, dovremmo visualizzare un semplice alert. Vediamo, aspettiamo il caricamento. La pagina sta girando sotto IIS Express in questo momento. Esatto, sono connesso, perfetto, è andato tutto bene come mi aspettavo, ma andiamo a vedere che cosa è accaduto. Allora, innanzitutto, dietro le quinte. Innanzitutto è stato generato, come vi dicevo, il mio JavaScript, il mio proxy JavaScript che mi permette di accedere all'hub. In particolare posso andare a vedere, alla fine, eccolo qua, dove viene creato il mio proxy, che ha il solito nome che ho specificato, lato server. Quindi questo viene generato in maniera completamente dinamica. Adesso io vado a mettere un punto di interruzione nel mio hub. Allora, stop un attimo il debug. Vado su MyHub. Naturalmente MyHub è eredita da Hub. MyHub offre una serie di metodi di cui possiamo fare l'override per gestire quando si connette un client quando si disconnette, piuttosto che quando si riconnette di nuovo. Vado a gestire il metodo connected. Ok, poi ok, mettiamo un punto di interruzione, andiamo a visualizzare di nuovo la nostra pagina. Ok, E do naturalmente perché mi sono dimenticato di impostare, abbiamo commesso l'errore che mi sono dimenticato di impostare come pagina iniziale my form. Ok, riproviamoci. Abbiamo l'evento lato client. Ok, ancora però non abbiamo effettivamente nessun evento lato server, perché diciamo non stiamo, abbiamo sì aperto una connessione, ma non ci siamo effettivamente ancora connessi. Quindi andiamo ad arricchire il nostro client, facciamogli fare qualche cosa di più interessante, non facciamo nient'altro che appunto istanziare il proxy che non abbiamo effettivamente utilizzato, per questo non ci siamo ancora connessi, e abbiamo semplicemente istanziato lab e connessi al lab senza effettivamente utilizzarlo. Quindi andiamo a prendere un po' di codice, facciamo una cosa semplicissima, client, ok. Andiamo, una volta stabilita, diciamo, istanziato il nostro hub, andiamo ad aggiungere questo semplice JavaScript che alla pressione di un bottone richiama sul proxy che abbiamo precedentemente creato utilizzando la proprietà server, richiamando un metodo che abbiamo definito in myHub. Message, come vi dicevo, in questo caso esiste un attributo anche per modificare il nome del metodo, però in questo caso io ho lasciato, diciamo, non l'ho utilizzato, quindi message lato client mi diventa message minuscolo. Vado ad aggiungere anche l'HTML che contiene il bottone e la casella di testo, diciamo il bottone e l'input per inserire il testo. Quindi, come vedete, Broadcast è il mio bottone che viene premuto, alla pressione vado a recuperare il messaggio inserito nell'altro input. Ok? A questo punto io vado a mettere un punto di interruzione al lab su message, lancio Internet Explorer, avrò il mio solito alert che mi notifica che il lab è stato istanziato, ok, che sono connesso, scrivo il testo, ciao dal client, clicco invia, come vedete il punto di interruzione è stato raggiunto, vado a vedere cosa effettivamente viene passato, ed è il testo che ho inserito, quindi a questo punto io sono già lato server, sono lato server ho delle proprietà, la più importante delle quali è this.context, che è una proprietà che mi permette, per esempio, di sapere qual è l'ID del client connesso, l'header, query string, la request, i cookies, e naturalmente l'user, se user inteso proprio come il sistema di autenticazione di ASP.NET in questo caso. Quindi ero lato client. Utilizzando il proxy autogenerato da SignalR mi posso connettere semplicemente al server richiamando un metodo che ho definito nel lab. È una figata pazzesca. In più posso far sì che anche il client comunichi al server, perché in questo momento io ho solo comunicato da client al server, posso far sì che anche il server comunichi al client. Quindi vado a prendere il mio codice. Broadcast, no, questo è quello di prima, ok, show response, ok, vado a definirlo qua, ok, in questo caso diciamo cosa faccio? Io tutte le volte che lato server viene invocato il metodo show response lato client, la function lato client, io vado a aggiungere al mio elenco il messaggio che arriva dal server. Come dicevo prima, richiama il metodo sul client. Questo è possibile grazie all'utilizzo di Dynamic, che è stato introdotto in C Sharp. L'utilizzo di Dynamic mi permette di utilizzare un metodo che normalmente non è stato definito se non sul client. In questo caso, la nomenclatura deve essere esatta, nel senso show response, quindi diciamo il nome del metodo deve corrispondere esattamente al nome del metodo che ho lato client. Quindi si deve esattamente chiamare show response come accade sul client. Quindi client e server devono avere, lato client e lato server devono avere il solito nome, altrimenti diciamo non verrà generata nessuna eccezione, semplicemente il messaggio non viene gestito. Vediamo se ho fatto tutto bene. Lanciamo il nostro Internet Explorer di nuovo. Quindi attendiamo il caricamento della pagina, ok, mi notifica sono connesso, faccio ciao dal server, se ho fatto tutto bene la pressione del tasto invia, ok, il server mi ha comunicato effettivamente qual è l'ora e la data lato server. Andiamo a vedere cosa accade un pochino dietro le quinte, attiviamo il profiling di Internet Explorer, quindi io riclicco ciao dal server, sotto posso vedere innanzitutto. Posso capire che come protocollo adesso è stato utilizzato il long polling. Infatti, come vedete, c'è una richiesta, un post che viene eseguito e poi un'altra aperta che è in sospeso. Se io continuo a scrivere ciao Marco, vedrete che ci sarà di nuovo, verrà chiusa la richiesta precedente perché il server ha comunicato col client e automaticamente viene fatta una nuova richiesta dal client che rimane in attesa fin quando io non digito qualcosa di nuovo. Lato server cambia, viene chiusa la connessione precedente e poi ne viene creata un'altra. Diciamo così io sono riuscito a creare un'applicazione real time che ha, tra virgolette, real time è un'applicazione molto semplice, però diciamo grazie a SignalR e all'utilizzo degli hub, io posso completamente abbattere la barriera che c'è tra client e server. C'è un'altra classe, si chiama Persistent Connection, che è simile all'hub, soltanto ci dà un maggior controllo, innanzitutto sugli URL utilizzati per la connessione tra client e server. Diciamo è leggermente più a basso livello, però diciamo che grazie a SignalR io posso davvero creare applicazioni real time molto più complesse di questo semplice esempio che ho fatto in questi 30 minuti, in maniera estremamente semplice ed efficiente, avendo sempre la possibilità di debuggare grazie al Visual Studio come ambiente di sviluppo. Io ho finito e vi invito a seguire lo speciale che c'è questa settimana su SignalR su SP Italia. È uno speciale composto da articoli e script, quindi vi consiglio di seguirlo per approfondire le tematiche che abbiamo esposto in questa breve sessione. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.